Allora, osservatore di proxy luminale internazionale,
Sai che prima facevo l'osservatore con gli occhiali a sole e il binocolo. Adesso ho messo anche, incomincio a mettere anche l'elmetto. Magari non me lo metto in testa subito, lo appoggio lì. Anche perché in testa per ora comunque ancora le cuffie con la nostra sigla.
mamma mia, come l'hai costruita. E teoricamente 5 minuti in questo caso diventa la mezz'ora della puntata, nel senso che ci sono varie cose che sono successe negli ultimi giorni che fai
Facciamo un
fatica
po'
a districare, ecco, diciamo che sono
anche
tutte
perché
parallele.
esatto, non sono da districare perché sono tutto un po' attaccato, tutto un po' attaccato. E facciamo un po', come dire, no? Un punto della situazione, facciamo un conto luminale di quello che sta succedendo. Vediamo un po'.
Tiriamo un attimo le fila della situazione, perché la situazione è un po' caliente, nel senso, abbiamo già parlato ogni tanto così a spizzichi e bocconi della situazione, ad esempio, in quello che sta succedendo a Gaza, con Israele, eccetera, eccetera. Poi c'è l'Ucraina, eccetera, eccetera. Però adesso la situazione si sta, diciamo, scoppiettando a macchia d'olio un po' dappertutto, con questioni anche che sembrano disgiunte, ma non lo sono, come hai appena detto te. Cioè, tendono ad esserci tipo dei fili che leggano dei nodi che intrecciano da tutte le parti. E quindi partiamo ad esempio dal casino che è successo in Russia proprio l'altro giorno, 2 giorni fa, con un attentato molto grave in un teatro, City Hall, cos'era, un centro commerciale, un teatro, non mi è
Un
ben chiaro, un
teatro,
teatro, giusto? Perché...
teatro a Mosca è stato uno
Sì, non mi ricordo se
bellissimo
c'era intorno
perché.
anche un centro commerciale, non è mai chiaro. Comunque, che City Hall, comunque un 90-100 morti, un botto, comunque non pochi. Quanti sono adesso? Perché erano 90 ieri
Io ero
sera.
rimasto, no, avevo sentito addirittura più 137, una
Ah,
roba del genere,
perché
cioè più un
sono cresciuti
centinaio.
ancora. Perfetto. Rivendicato dall'ISIS, in
Che
più.
torna così,
Così.
dal
Ma
nulla risorge.
mica tanto dal nulla, perché dopo collego il resto. Nel senso, l'ISIS lo rivendica. La Russia dice: no, ma non è l'ISIS, è l'Ucraina. E attacca ancora l'Ucraina. Quindi, confusione, no? Grande confusione. Quindi questa cosa già è un problema. Poi dopo, proprio l'altro giorno, è scoppiato anche Haiti. Ad Haiti è caduto il
Eh sì.
governo, l'esercito si è dissolto, lo Stato è andato a gamba all'aria. L'isola, almeno per la metà, perché il resto è la Repubblica Dominicana, però la metà appartenente a Haiti, è completamente a ferro e fuoco, completamente fuori controllo ed è a poche migliaia di chilometri dall'America. Quindi è una questione tesa importante. Non è l'ISIS, ma sono tensioni. E tensioni di qua, e tensioni di là, e tensioni di su, e tensioni di giù. Perché ti dico che l'ISIS è strano che paia? Perché proprio l'altro giorno, che ti ho girato anche un video, ho scoperto che in questo momento la Russia, in questi anni, la Russia è stata molto attiva negli scenari africani, dove nelle ex colonie francesi, l'ISIS ha dilagato, lo Stato islamico ha preso controllo di varie ampie fette di quella parte del Sahel, quella parte un po' difficile della fascia
Sì.
centrale africana. Quindi ci sono in corso dei casini della Russia con l'ISIS che manco sapevamo. Mettici quelli che dall'Africa ti rimbalzano in Medio Oriente per tutti i problemi sorti con la Siria, ma adesso che ci sono con Gaza, non credo che diciamo che sia tutto così scollegato. Magari Haiti, ecco, Haiti magari è da sola, però crea una tensione vicino a casa, all'America, quando i problemi sono qua. Quindi crea un problema da gestire. Quindi situazione complicata.
Sì, non è subito facile, anche perché, come hai detto giustamente tu, la Russia in Africa è un po' che ci sbazzica. Quindi, infatti dicevo prima, l'ISIS è uscito dal nulla così, lo dicevo un po' scherzando, perché in realtà poi dopo se uno poi alza un attimino il tappeto che viene messo un po' dalla stampa nostra, per ovvie ragioni, non sto dando della propaganda, caccia alla propaganda, uno da noi gira le informazioni che sono utili a noi, che sono utili, che sono più importanti, che risuonano di più, no? Chiaramente la stampa europea non si mette a farti i saggi e gli articoli, le inchieste su, che ne so, le spedizioni Wagner nel Niger. che poi in realtà le ha fatte oltretutto, ma sono rimaste lì, diciamo che sono accessibili e disponibili, non fanno la prima pagina. Chiaramente se uno si ferma sempre solo a sentire la prima pagina, a vedere, no, il, che ne so, Sky TG24 col quarto d'ora, quella notizia bomba, quello non arriva.
No.
Quindi... Però effettivamente hai detto bene, e questa cosa qui poi veniva già ancora prima dalla Siria, quando sono arrivati poi in Siria, che ormai sarà una decina d'anni.
Ah, sì. Anche.
2014 la Siria, ormai sono già passati 10 anni. E i russi già un po' sbazzicavano in Africa, approfittando giustamente, come dicevi tu, di quel problema che... problema di tutto quel, sì, problema che sta riscontrando la Francia negli ultimi anni, che sta perdendo potere per mille ragioni, adesso non vogliamo fare una lezione di geopolitica, era giusto per fare un po' una cosa, sta perdendo potere nelle sue ex colonie, che quando l'ha mollate come colonie ufficiali comunque le ha mantenute un po', come si suol dire, per il cavallo dei pantaloni in una maniera un po' più a livello economico, a livello...
Sì, tramite il franco CFA, sì. Tutte quelle cose lì.
Esatto.
Che magari è un argomento che tratteremo anche in futuro, ecco.
Molto interessante quello, però sì, ecco, secondo me meriterebbe comunque una chiacchierata a parte.
Sì, lì. Sì. Il problema è la questione più che altro di interconnessione del caos, nel senso, sta montando caos, no?
Sta montando caos. E tutto questo caos... chiaramente da noi, no? Ci sono i fari della speranza, come la Finlandia che entra nella NATO, parlando novembre 2023, fine 2023, la Svezia inizio mese, anche la Svezia adesso è diventata membro ufficiale della NATO, e tanto per dare un po' di acqua sul fuoco, quindi per spegnere un po', per calmare un po' gli animi, è notizia di ieri, Bielorussia ed Estonia stanno mettendo i denti di drago al confine con la Bielorussia.
Ecco.
L'Estonia, mi ricordo chi, insomma, al confine con... Allora, quello che... perché i paesi baltici io li attacco tutti in uno, non mi ricordo mai qual è. Quello attaccato alla Bielorussia ha chiuso completamente le frontiere e ha messo proprio New Jersey di cemento armato e i denti, ecco, di drago. Quelle che confinano con la Russia intanto stanno mettendo anche loro un po' di protezione al confine. La Finlandia sta spostando truppe al confine con la Russia, che dicono non si sa mai. Beh, se non so, che lo vedo sempre come dire: c'è un pitbull che mi sta vicino, allora cosa faccio? Mi faccio più cattivo e prendo in mano un bastone, che non si sa mai, quando magari la mossa non è quella. Adesso ho parlato del pitbull per far capire un po' il senso comune. In realtà non ho nulla contro i pitbull. Ho più contro chi tira fuori il bastone quando vedo un pitbull.
Sì, sì, assolutamente. Però diciamo che il problema che potremmo definire dal nostro punto di osservazione privilegiato, che abbiamo visto magari anche tutta quella fase post 2001, no? O prima, sì, anche. Il post 2001, dopo le Torri Gemelle, è stato fondamentalmente con... delle attenzioni super concentrate anche su ampie aree, per carità, però erano tematiche mondiali di problematiche concentrate, come, non so, la lotta all'islamismo radicale, boom, terrorismo, era tutta una questione terrorismo con una, sì, matrice, sì, riconducibile, no?
La guerra al terrorismo, la famosa guerra al terrorismo voluta da Bush.
Poi c'è stato l'ISIS, che era la seconda versione fondamentalmente della stessa questione. Comunque c'è stata la Siria, come la Libia, però sempre in una logica di matrice, no? Di qualche tipo. C'era una matrice di collegamento. Dopo, tutto il casino che sta succedendo adesso è più simile a quello che probabilmente era negli anni 70, nel senso che hai dei casini in Est Europa, come una volta magari avevi i casini in Bulgaria, in Ungheria, cose così, le rivolte di qua, le rivolte di su, un'isola in mezzo là, la Haiti che scoppia, l'Africa preda alle guerre civili, modalità di una volta, no? E beh, situazioni che, diciamo, scindono l'attenzione, l'opinione pubblica su più frontiere, quindi non riesci a avere una visione monoculturale sulla questione. Non è che si può identificare la questione in modo organico e dire: ok, allora adesso l'America interviene, l'Europa interviene, qui cosa intervieni? Cioè, Israele fuori controllo con Gaza, lui Russia in Ucraina, poi dopo adesso appare l'ISIS, poi dopo di là hai i problemi di... Come fai? Come fai?
È vero.
Quindi questa situazione di caos fa sì che, come giustamente dici te, è più probabile che alzino i muri, tutti si chiudono dentro e fatevi inculare. Questo, ma di tutti, perché ricordiamoci che l'America non è mai stata così poco interventista, l'America, nella sua vita, probabilmente, perché neanche i democratici stanno facendo qualcosa. Ci hai notato?
Anche perché, ecco, anche perché dove vai? Cosa fai? Con chi ce l'hai? Con chi te la prendi? Cioè, quanta gente, cosa sta succedendo? Perché uno dice, ma quindi, cosa sta succedendo?
Boh.
Non è come... Hai detto... l'osservazione tua effettivamente è correttissima, secondo me, quando dici, prima c'era guerra al terrorismo, con chi te la prendi? Col terrorismo. C'è il terrorista. Poi...
che sia vero, che non sia vero,
che sei stato sbagliato, ok, che poi te la sei presa con tutti quelli che ha la barba più lunga di un dito e vabbè,
esatto.
Però c'era questa cosa, cosa è successo? C'è il terrorismo e qui ho il nemico, ho il terrorista. Qui non c'è un nemico, qui non c'è una dichiarazione di intenti contro un obiettivo fisso comune, ok, qui è un non è una macchia d'olio da macchia di leopardo?
Ci sta.
È un insieme di piccole cose che sembrano effettivamente, che sono effettivamente, non sono direttamente collegate tra di loro. Quindi effettivamente non sono all'interno di un'unica macchia d'olio, sono tante piccole, sono tanti piccoli scenari a sé stanti, che però se incominci a vederli non più come il trafiletto, no? Haiti cade, rivolta in Niger, bomba nello Yemen, attentato nelle Filippine, e Mosca dichiara guerra all'Ucraina.
Ah, il casino degli Houthi nel Mar Rosso, anche, vero?
Gli Houthi nel Mar Rosso, che c'è anche quello. Quindi se cominci poi a smettere di vederli solamente come trafiletto, ma scendi di un ulteriore livello e cominci ad approfondire un po', si cominciano poi effettivamente a vedere un po' i vari puntini, e i vari puntini, secondo me, ok, perché poi qui chiaramente, solito disclaimer, noi non siamo geopolitici, ok, non siamo gli orsini della situazione, o chissà chi, siamo così, solamente due curiosi che parlano, no? Di cose che gli interessano. Secondo me questa cosa qui ti fa incominciare a notare come siamo arrivati a un punto nel pianeta, nella storia dell'uomo, in un periodo storico, diciamo così, della storia dell'uomo, in cui si sta ricercando, si sta spostando gli equilibri del potere, e questi sono fondamentalmente sugli effetti. Gli equilibri del potere si stanno spostando e gli effetti sono questi qui. È un po' quello che sta succedendo in macro scala, una scala un po' più grande, come, che ne so, quando gli equilibri del potere cominciarono un po' appena prima della prima guerra mondiale, quando si sentiva che gli imperi centrali, stava finendo un po' quest'era, no, dell'impero centrale, figlio di una vecchia scuola o di un tempo che fu, che poi non era solo quello, ma insomma, per farla corta, anche in questo caso qui magari si sta notando che gli equilibri che c'erano fino adesso, che sono cosa, che poi che gli equilibri sono? Sono equilibri figli della Seconda Guerra Mondiale, che era figlia della prima, che era figlia di un colonialismo dell'Ottocento in cui c'era il fulcro in Europa. Tant'è che, e infatti, cosa abbiamo sentito ancora? L'ex colonie francesi, ma vedi mo che la discendenza è diretta.
Isole caraibiche,
capito?
Ma Mar Rosso, certo. Cioè, il fatto è che dopo gli 20 anni di fondamentalmente imperialismo per proxy americano, no? Che abbiamo visto in diretta sulla nostra pelle da giovani, da dopo il 2001. Lì, come dici giustamente te, adesso è tutti un po' per sé, no? Tutti un po' per sé, Dio per tutti, fondamentalmente. Perché manca la sfera di influenza di una volta, perché non c'è oggettivamente più. Ti chiedo questa cosa, da quant'è che non senti dire caschi blu dell'ONU?
L'ultimo,
cioè,
allora,
quando eravamo ragazzini, noi caschi blu dell'ONU la sentivi ogni 5 secondi. C'è stato il Ruanda, il Kosovo, la Serbia, e me ne sto dimenticando. In Irlanda erano anche andati, me ne sto dimenticando da una marea.
Sì, sì. No, l'ultima volta che sono diventati famosi qui è stato per, oltretutto, qui da noi. Ti ricordi, è stato per quegli olandesi, i caschi blu olandesi che se ne andarono da Srebrenica.
Sì.
E permisero la falcidia di 8.000 persone per quello che ride, una risata amara. Allora, devo dire la verità, i caschi blu dell'ONU ne ho sentito ancora parlare un po' negli ultimi 10 anni, 2-3 volte, però c'è in traffica. L'ultima volta mi ricordo quando è stato ucciso in Congo, qualche anno fa, un diplomatico italiano che era sotto scorta di caschi blu.
Ah, ok, fine però, cioè...
Ma, sì, sì, una notizia che...
Altro che trafiletto, insomma... questo, proprio un angolino. Cioè, una volta la logica congiunta, no? Di nazioni che
sì, sì.
Era più comune per quanto ci riguarda a livello storico. Cioè,
i caschi blu dell'ONU erano...
Sempre in mezzo
sì,
ai coglioni i caschi
bene...
blu dell'ONU. Cioè...
Beh, era comunque, no? Era visto come quando c'erano i caschi blu dell'ONU vuol dire che il bene stava trionfando, che provava il base. No, era il nostro supereroe, erano i nostri G.I. Joe, non so come dirlo. Quando sentivi i caschi blu dell'ONU sembrava che venissero giù da, no? dalla porta aerei del cielo a portare il bene, a far fermare le guerre, a fare...
Sì, e dove, non possono andare a fermare qualche guerra da qualche parte, visto che ne abbiamo 500 in corso, cioè, non è che... Non mi sembra uno scenario in cui manca del lavoro, no? Siamo invece in una fase in cui è meglio un morto in casa che un casco blu alla porta, perché non c'è nessuno, cioè non se ne vede più, no, non se ne vedono più, non ci sono più, è un mestiere in via di estinzione. Non, è, ci
non
sono
se ne vedono.
Stati contro, cioè stati che per loro aree di influenza intervengono, la Francia in Mali, la Francia in Libia, la Russia in Africa per i cazzi suoi contro l'ISIS per chissà quale ragione, in Siria, però l'America che... fondamentalmente non fa più un cazzo, perché non fa niente, non sta, né pensa che non sta intervenendo ad Haiti, ma manda al Kenya per motivi per me imperscrutabili. Sta mandando il Kenya.
Beh l'America da quant'è che non interviene direttamente?
Ho capito, ma ci vanno coi barconi da Haiti al Florida, non è molto, diciamo che in un'epoca con Bush ci andavano.
Sì, guarda, ti stavo dicendo, hai tirato proprio fuori la
anche Obama ci andava.
Ti stavo per chiedere, da quant'è che non senti gli americani esporsi direttamente?
Obama.
Da quando Bush, no, da quando gli americani hanno cominciato a mandare colpo in canna fuori.
Ah, Obama,
direttamente.
Sì,
Da quando Colin Powell ha fatto la... è stato, no, chiamato alla lavagna dicendo queste sono le armi di distruzione di massa. Facci caso. È da lì, eh?
Sì, sì. Dopo c'è
in tutto Afghanistan tutto. C'erano già. Sono andati in Iraq, dopo l'Iraq non ha più fatto, non sono più intervenuti direttamente, dico direttamente loro. Poi sì, sono andati in Siria, hanno cacciato quattro bobi in Siria, stanno facendo sempre le loro guerre per proxy, come dici te, hanno imparato a far quelle.
Lo so, però io ho letto delle motivazioni pseudo ufficiali dall'America che non hanno... Non direttamente del presidente, chiaramente, sono tipo le dichiarazioni di qualche portaborse, cose così, non mi ricordo neanche esattamente
sì.
Chi diceva che non vedevano di buon occhio andare là perché non volevano dare l'impressione di un'azione di stampo neocoloniale da parte di una nazione bianca contro uno stato libero di persone di colore.
Ok.
Che uno ci pensa un attimo e dice cosa? Cioè...
Sì, sì, però se la contestualizzano. È anche vero che se la contestualizzano in modo di oggi ha super senso.
Ho capito, ma c'è della gente che si sta facendo mangiare da dei cannibali di cui il capo si chiama barbecue. Cioè, io penso che sarebbe il caso di andarci. Cioè, non so come dire. Secondo me se ne sbattono. Cioè, non devi andare a conquistare, devi andare a pacificare. Mandaci caschi blu! Mandaci caschi blu.
Che no. E vedi che sono lì che non stanno facendo niente da 20 anni. E effettivamente.
Caschi blu, non ci va. Scusa. C'è un cazzo di capo delle gang che è famoso cannibale, si chiama Barbecue. Io credo che sia il caso di andarci, sembra letteralmente Call of Duty. Cioè, qualcuno dovrà farlo. No, no, no. Non lo fanno.
Non lo fanno perché adesso hanno altri problemi loro. Se ci pensi hanno ben altri problemi, dicono, beh, hai ti masti cazzi. Ho il cugino matto che sta letteralmente facendo un genocidio e non so come fermarlo. E non posso fermarlo perché è il cugino matto. Beh, il cugino matto serve. No? Mm. E Netanyahu, che è letteralmente il pitbull di qui sopra. Se di dare pitbull un'eccezione negativa, Netanyahu è il pitbull degli americani in Medio Oriente. Cioè, proprio è il bullo della scuola, no? Sì. Che è letteralmente fuori controllo. Quindi già quello lì è un problemone. I non so quanti miliardi che hanno speso negli ultimi 2 anni, che quanti miliardi hanno speso? Ogni sentivo che gli davano 2 miliardi al mese all'inizio. Fai presto a fare, gli avranno dato 30, 40, 50, saranno arrivati 50 miliardi con l'Ucraina?
Sì.
Non lo so a quanti ne avranno dati.
Sì, ma, facile.
Ok, che per gli americani 50 miliardi non sono neanche tanti, perché sembrano tanti, ma alla fine bisognerebbe pensare non come 50 miliardi per una nazione come l'Italia, ma per una nazione come 40 volte l'Italia. Cioè, gli Stati Uniti hanno il PIL di tutta l'Unione Europea, quindi 50 miliardi per un'Unione Europea non è tantissimo.
No.
Però, insomma, non sono bruscoline, si sente. So che molti di quei soldi lì erano già in un budget che gli Stati Uniti hanno per pagare. Gli americani, sapevo, ho scoperto sta cosa, correggetemi se sbaglio, e se sbaglio spero che venite a correggermi sul nostro gruppo Telegram Proxy Luminale, dove capita che sbagliamo e che i nostri ascoltatori ci correggono. Se non sapete dov'è, scalo, diglielo sul sito proxyluminale.com e ci sono tutti i link. Dicevo, sapevo che gli americani hanno, pensate, un budget, un governo dove ci sono già soldi che si possono prendere per aiuti militari a stati esteri. È già lì pronto, lo puoi utilizzare senza dover chiedere.
Ci sta un chirografario per andare a fare guerra in giro, ci sta, va bene.
Che figata, cioè, è il fondo cassa per le guerre.
È che gli americani probabilmente non sono mai stati con una situazione politica così poco regolare come al solito. Cioè, noi siamo cresciuti con un pendolo che era 8 anni, a volte 4, ma a livello di contesto non c'era una guerra ideologica come in corso adesso, quindi probabilmente adesso devono camminare sulle uova sia a destra che a sinistra in maniera diversa rispetto al passato. Cioè, l'atteggiamento così aggressivo di Bush, ma anche di Obama, non se lo possono permettere a livello politico adesso. Parlo verso
no, non se lo possono permettere, soprattutto adesso che ci sono le elezioni quest'anno,
che è l'altro che
sono fra 6 mesi. Fra 6 mesi ci sono le elezioni americane. 6, 8, dai, va bene.
Guarda, ti faccio vedere quello per ridere le missioni dei caschi blu dell'ONU, no? Che dicevamo, è un po' che non li sentiamo nominare. E infatti è formalmente corretto, perché se vedi è bizzarro, no? Guarda le missioni completate, no? Africa.
Ok.
Va bene, Africa.
Va bene, stiamo partendo dagli anni 60.
Sì, Congo. Che è una.
Ok, crisi una in Congo sola. Negli anni 60.
Una sola. Il resto è una catena mostruosa tutta negli anni 90.
90.
Ma tutta. Poi improvvisamente, puff.
Sì, sì.
4 cagate.
E basta.
Hanno fatto qualcosina fino al 2011 in Sudan. E a casa mia Sudan sta peggio che come sta peggio
poi,
di prima.
Però vedi, vai su. Stiamo guardando, sono praticamente gli anni 90, comunque hanno agito praticamente, mi sembra vedere, senza praticamente, i caschi blu, solo in Africa.
In questa fase solo Africa, poi dopo gli altri continenti sono dopo, ma se vedi la frequenza mostruosa degli anni 90 non è neanche lontanamente parificata dopo. Cioè, dal 2000 in poi ne hanno fatte 4 in tutto, più lunghe e completamente così occhio, inutili. Perché il Congo è messo di merda, il Darfur e il Chad sono ancora i posti più poveri del mondo e penso che il Darfur manco esista più. Poi dopo c'è il Sudan, che è letteralmente scoppiata l'altro giorno, e loro non ci va in Africa, non mettono piede dal 2011,
15 anni,
okay.
13 anni
le Americhe. Quindi le Americhe,
ok, le Americhe
anni 90, un muro, ce ne sono una marea negli anni 90, vedi qua.
L'anni 90 è veramente un disastro. Sì, è vero. Negli anni 60 niente, una roba sola alla Suca, Repubblica Dominicana, sì, per un anno poi.
Poi negli anni 90 si sono sbizzarriti, ma dappertutto, addirittura...
El Salvador, Haiti, Costa Rica...
sono ad Haiti dal 97.
Nicaragua, sono a Haiti dal 97.
E sono attivi nel 2018.
Addestramento della polizia di Haiti. Vedo che sono stati bravi ad addestrare la polizia di Haiti.
Ha funzionato.
Sono stati lì 20-30 anni, sono andati. Un po' come gli americani in Afghanistan.
Ecco il motivo perché non ci tornano. Perché è stato un fallimento...
Abbiamo scoperto.
Cioè, sembra più un fallimento dell'ONU. Cioè, in generale, sì, se vedi a colpo d'occhio, io vedo il fallimento di un progetto.
Sì, perché dove sono stati dove sono stati i caschi blu dell'ONU, non ha combinato niente.
E poi
ha fatto solo del casino. E perché poi vai, no, sono curioso, andiamo a vedere l'Asia. Vabbè, Papua Nuova Guinea, Paesi Bassi, controllo indonesiano di Papua, vabbè, lì sarà stato un passaggio di consegna.
Guarda poi, le date come si sovrappongono, cioè, ci sono stati degli anni, fra il 90 e il 94, che erano dappertutto.
Dappertutto.
Dappertutto, in ogni posto del cazzo di sto pianeta c'era un casco.
E comunque dove sono stati non ne hanno sistemata mezza, perché India e Pakistan si sparano ancora oggi. Afghanistan e Pakistan lasciamo perdere. Cambogia, uno degli stati, l'unico stato del sud-est asiatico che è rimasto povero, perché gli altri stanno tutti scoppiando. L'unico che è rimasto povero è la Cambogia.
E Timor-Est, che non sapevo neanche che esistesse.
Sarà un che adesso... Sarà sicuramente un caso e mi verranno a dire, e sicuramente sarà, vedi, no, i caschi blu dell'ONU sono in paesi, va, in paesi proprio in crisi, sono talmente in crisi che sono passati 20 anni, sono ancora in crisi, va bene, però, cioè, cazzo col lanternino, vabbè.
Timor-Est ci sono stati 20 anni, che ricorda molto Haiti.
Sì.
E caso vuole se ne sono andati anche questi nel 2010-2012. Praticamente finora l'unica missione in essere che è durata oltre il 2012 è Haiti, ed è hanno smesso il 2018 e non è mai stato in pace Haiti neanche per mezz'ora, e adesso è scoppiata per aria.
No, ma va.
Europa, anni 90, tutto spiano.
Anni 90, vabbè, sì, le sappiamo, le guerre nell'ex Jugoslavia.
Poi fine. Medio Oriente.
Comunque gli anni 90 veramente sono stati un massacro.
Una roba brutta. Medio Oriente, 88-91, Iraq, utilissimi.
Ok.
91-2003, guerra del Golfo, utilissimi. 2012, Siria. Fine.
Ancora più utili. Missioni in corso.
Missioni in corso. Hanno dal 91... Dal 91 in Sahara.
Il conflitto in Sahara occidentale. Che conflitto c'è in Sahara occidentale? Oltretutto che se vai a vedere nel link che ti dà Wikipedia ti dice dal 75 al 91.
Sì, oltretutto. Cioè, fine. Poi
cioè, ecco,
il Liberia.
Questo è il collega paraculo che non fa un cazzo tutta la settimana e va a lavorare sabato mattina per gli straordinari.
Sì. Sì.
Questa è il mille proroghe dell'ONU, questa qui, per tenere il budget alto dei caschi blu, c'è cioè la missione dagli anni 90. Mettiamone una che sta andando avanti, ci buttiamo tutto lì. Quando non sai come classificare una spesa, la butti in quella missione.
Cioè, sono in Liberia dal 2003.
Liberia dal 2003.
Uno dei posti più sfigati del globo. 2004, Costa d'Avorio, che non sono così sfigati in Costa d'Avorio, quindi non so esattamente, starà lì perché si sta bene, probabilmente si mangia bene in Costa d'Avorio, dicono. Poi dopo c'è in Sudan, che è un posto del cazzo, che è veramente disperati come pochi, sono 2007, sono 15 anni, 17 anni che sono lì, un posto che si chiama conflitto
ancora.
Del Kivu, che manco so cosa sia, in Sudan, che me l'hai già detto, e anche in Sudan del Sud me l'hai già detto, quante ne devi fare, hai tre missioni in Sudan, tre, poi è in Mali e poi nella Repubblica Centrafricana, nel 2014, fine.
Era questa, stanno in India, c'è una missione tra India e Pakistan, e il gruppo d'osservatorio che è l'osservatorio per India e Pakistan dal 1949 e stanno a Cipro dal 64.
Ma ti faccio
problema di Cipro,
ti faccio notare questo.
No, ma
ti faccio notare questo, guarda come si chiama questo qui nella Repubblica Centrafricana, che ripeto io non so neanche se esiste la Repubblica Centrafricana. Esiste un paese in questo pianeta che si chiama Repubblica Centrafricana? Sul serio?
Credo di sì, ma che non sia riconosciuto effettivamente da tutti.
Io mai sentito nominare. Cioè, Dal 2014 abbiamo della gente che fa come missione questo titolo: United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic. Stabilization. In un posto che manco so che esistesse. Pensa a te. Quanto stabilizzano? Cioè, che cazzo di posto è? Cioè, scusami,
No, ha detto una cazzata. Effettivamente Repubblica Centrafricana esiste, riconosciuto, è entrato nell'ONU nel 60, quindi insomma, indipendenza casualmente da chi? Dalla Francia.
Anche quelli. Quindi, cioè, sinceramente parlando, l'ONU stiamo vedendo che è stato un enorme fallimento sociale. Forse è questo il motivo per cui è scoppiato tutto. Nel senso, è tutto frammentato. L'America ha preso il posto dell'ONU dopo gli anni 90 il Medio Oriente. Fai finta così, no? Un po' di scenario.
Ok.
Sai che cos'è? Vai, non stai servendo a un cazzo. Ti sposti adesso, perché non servi a un marone. Ok? Sei completamente inutile. E adesso vado a fare un po' io di peacekeeping, perché infatti sono gli americani che chiamavano peacekeeping, capito?
Sì, sì.
L'ONU è andata fondamentalmente in dismissione, cioè 20 anni di inutilità, come dimostrano i numeri. E l'America, quando si è sfilata, non c'è più un ONU che fa qualcosa, che già serviva poco prima. Quindi già serviva poco prima. Adesso non c'è neanche più. E il problema è che manca l'ONU, non che non fa più niente l'America.
L'ONU... Guarda, l'ONU...
È il fallimento del progetto delle Nazioni Unite che è un problema.
Quello... Mi verrebbe da dire tante cose sull'ONU, non le dico tutte perché forse alcune non si potrebbero neanche dire o altre sono forse un po' troppo a un popular opinion per dirle così in un podcast pubblico. E quello che ti posso dire è che il fatto che l'ONU sia figlio, anche questo, della Seconda Guerra Mondiale,
esatto,
quindi mantenga una backbone, una struttura di uno scheletro che è strutturale, che è figlio di chi ha vinto una guerra, già questo qui è un paradosso che non potrà mai farla funzionare. Cioè, mi crei una società delle nazioni, figlia della vecchia società delle nazioni, che è andata talmente bene che quando da che è stata nata, da che è morta, sono state 2 guerre mondiali. Ma vabbè, e la mettiamo lì. E già lì dovrebbe farti capire. Hai provato a farlo una volta, guarda che cazzo è successo. Riprovi a farlo un'altra volta, ma non farla come prima, falla un po' diversa. Cioè, quello che ti voglio dire io è, se tu vuoi creare una società, un'organizzazione internazionale che racchiuda tutte il più alto numero di nazioni in maniera tale che nel pianeta Terra ci sia un minimo di colloquio tra le nazioni che porti alla che promuova la diplomazia e non il combattimento, ok, per la no, una sorta di tribunale, una sorta di, chiamalo come ti pare, un'assemblea internazionale per le dispute, per i problemi, no? Per affrontare i problemi assieme. Non puoi fare in modo che sorga dalle ceneri di una guerra e fare in modo che sia comandata, perché è letteralmente comandata, da chi ha vinto l'ultima guerra. Cioè, è paradossale sta cosa qui, ok? Poi... Qui avrò adesso, da domani mattina, avrò alla fila alla porta di tutti gli esperti di geopolitica internazionale, di diplomazia, di sesto politiche, di quello che volete. Va benissimo, infatti è la mia opinione, è la mia assumption, no, non è una teoria. Però questa cosa qui, poi io te la riporto con prove di quello che è successo negli ultimi 20 anni, 15 anni di votazioni che ci sono state, in cui tanto ti vedi che c'hai il consiglio di sicurezza o le varie votazioni dove c'hai tutti che possono parlare, ma tanto c'hai i 5 che hanno, gli unici 5 che hanno diritto di veto, e mandano a puttane tutto quello che succede. No? E quei 5 sono i 5 che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Quindi stai basando una società che dovrebbe promuovere pace e diplomazia, la stai facendo basare sul risultato di una guerra. Cioè, non so, è come dare... Non lo so, veramente. Come far arbitrare, come promuovere come arbitro, che cazzo ne so, di calcio, il peggior calciatore della storia, tipo, non so, Robbie Keane o un altro cane come poteva essere ai tempi il peggior Cantona. Non potrà mai andare sta cosa qui. E questa è l'opinione che posso dire. Non ti parlo poi del resto. L'altro te lo dico in separata sede o ne parliamo volentieri sul gruppo Telegram.
Esatto.
Sul gruppo ti dico il resto. Quindi, questa secondo me è una cosa che boh, questa, ci porteremo dietro fin tanto che non l'ONU smetterà di aver valore, ma l'ONU non smetterà mai di aver valore. Cioè, poi oltretutto quest'altra cosa qui, l'ONU che va che smetterà di aver valore? L'ONU che valore ha?
Teoricamente doveva avere una funzione di deterrenza, ma non sta
Cosa
funzionando.
fa l'ONU? Ma l'ONU cosa
Non
fa?
vedo un sacco di deterrenza.
L'ONU spara le cose, ti dà le, come si chiamano? Le risoluzioni. Che a me questa cosa delle risoluzioni mi sa tanto di una multa che ti arriva a casa. Senza però che ci sia il controllo senza di uno Stato che non c'ha l'Equitalia o che non c'ha la gestione delle entrate. Cioè, ti arriva la multa e te la devi andare a pagare, se non la paghi, punto. Però ti è arrivata la multa. Cattivo, c'ha le multe, non vedi?
No, la vera utilità starebbe con il condizionale d'obbligo se, ad esempio, succede un casino in uno stato debole, debole nel senso in difficoltà, fragile, con delle problematiche, e intervieni a portare fondamentalmente sollievo e sistemare la questione almeno temporaneamente. Ma l'abbiamo visto nell'elenco, una quantità infinita di bordelli in cui è intervenuta negli anni 90 e quei bordelli sono tutti rimasti. E dal 2000 in poi
Sì.
quattro cose in croce e negli ultimi proprio non si fa vedere. Perché non si fa vedere. Cioè, contro gli Houthi che bloccano il traffico sul Mar Rosso, poteva andarci anche l'ONU, eh? È una roba da ONU, potenzialmente, no? Non mi sembra una cosa così folle. Sono andati in Kosovo, cioè, nel senso. Non
No, no.
è che non spara l'ONU, eh? Si vuole spara. Cioè, non
No,
è.
i caschi blu dell'ONU sono i reparti armati delle Nazioni
Cioè,
Unite.
possono andare.
Sì, possono andare a sparare. E oltretutto, hai detto, guarda, hai beccato l'esempio perfetto. La crisi del Mar Rosso è una crisi che influisce sul commercio mondiale. Import ed export, quindi tutto il mondo influisce su questa cosa qui. No, ne viene colpito.
La caduta di Gheddafi in Libia e tutto il casino di Libia, quello che è successo dopo, tutta la gestione dei. Perché non gestiscono un po' i flussi migratori nel Mediterraneo? Perché non vedo da qualche parte una missione legata alla pacificazione delle coste libiche, eccetera?
Questa è una domanda interessante. Sai che non lo so, però. E sai che non me lo sono mai chiesto perché
Neanch'io,
non ho
fino a
mai
stasera.
pensato minimamente di immaginarmi l'ONU
Che fa qualcosa.
che si mette a. Bravo, che fa qualcosa. Non lo volevo dire così, però insomma, effettivamente, chissà perché adesso voglio andare a capire sta cosa qui. Guarda, beh, intanto uno spunto per andare a leggere qualcosa in merito perché sono veramente curioso, perché sarebbero cose da ONU. Cioè, vedi, l'ONU mi sembrerebbe utile, coerente proprio su queste cose qui. Crisi migratoria, Nazioni Unite. Problema con il commercio, Nazioni Unite. Perché posso capire di più che l'ONU non si possa infilare troppo in conflitti diretti tra nazioni.
Esatto, posso immaginare. Anche se negli anni 90 lo
Cioè,
facevano tutto spiano. Cioè.
sì, ma lo facevano tutto spiano. Perché lo facevano tutto spiano? Perché erano i grandi dell'ONU che erano tutti d'accordo e andavano a rompere le palle a Milosevic da una parte, manco Tito, a Milosevic da una parte, o magari perché sai perché negli anni 90? Dico io perché negli anni 90 ci andavano e non rompevano le palle a nessuno. Perché negli anni 90 chi doveva dare il veto? Chi dà il veto oggi? Negli anni 90 il veto non lo dava perché contava come il due di picche a rubamazzo. Perché la Russia negli anni 90 non poteva dire niente perché tanto era là che aveva già i suoi problemi di dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi non era proprio fuori dai giochi, era stand-by. E la Cina negli anni 90 non era ancora la Cina, sinceramente,
Ecco perché sono spariti i caschi blu. Bravo.
no? Sono spariti i caschi blu perché? Perché così in sicurezza, perché è cominciato a poter dare il veto, i veti pesano adesso.
I veti pesano. Però.
E infatti, guarda i veti adesso che ci sono. Ci sono veti su ogni cosa, eh? E quando comincia a vedere le votazioni, comincia a vedere che non sono più tutta l'unanimità, e comincia a vedere che i paesi del BRIC, metà dei paesi del BRIC votano contro. Votano contro alcune risoluzioni che sono, che ne so, che sono state proposte da membri occidentali o della NATO di quant'altro. E comincio a vedere alcuni membri del BRIC un po' più potenti che danno il veto, che votano contro, seguendo ve i veti di Russia barra Cina. Altri paesi sotto che vedi un po' l'influenza, e comincio a vedere che magari non dico di no, però mi astengo. Però il voto non lo do io. Cioè, piuttosto che votare blu, io mi astengo.
È questo fondamentalmente il motivo, però contemporaneamente è un vuoto, no? È un vuoto di qualche tipo che alla fine negli anni sta venendo fuori, perché tutto il Mediterraneo, tutte quelle questioni che vi ho detto prima potrebbero essere gestite dall'ONU. Degli osservatori potrebbero essere a Gaza in questo momento, non sarebbe vietato, una volta l'avrebbero fatto, una volta l'avrebbero
Ah,
fatto
sì.
degli
Una volta
osservatori.
avrebbero mandato, una volta avrebbero mandato come il Libano, che ci mandi un battaglione a proteggere gli osservatori, e il primo che spara è un disastro.
E
E
invece.
il primo che si prova a sparare contro i caschi blu dell'ONU si dovrebbe trovare tutte le Nazioni Unite contro. E però adesso non si fa.
No, anche perché, ad esempio, perché rifare una missione dell'ONU ad Haiti che hai smesso nel 2018, che è proprio vicino all'America, che così gli crei un sacco di casini, no? Quindi voti no, per definizione, no? L'America stessa
Sì.
non lo vuol fare perché dopo sarebbe da solo andare a fare questa cosa in un conflitto interno, sarebbe visto male all'interno a livello politico. Quindi, cioè, la situazione è che mancando l'America che può fare qualcosa, che giusto o sbagliato che sia, era comunque una forza di qualche tipo stabilizzante o destabilizzante contemporaneamente, però almeno era focalizzante, cioè focalizzava su una questione. Focalizzava su una questione. Adesso siamo come un mix fra gli anni 70 e gli anni 90, con in più dei centri di potere centuplicati a livello di influenza, come la Russia, come la Cina. È una situazione nuova, ibrida.
Sì, stiamo vedendo adesso veramente un po' il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo. Sta venendo fuori un nuovo mondo, e quando viene fuori un nuovo mondo, per forza di cose, l'uomo, quando sono i grandi cambiamenti, nel dire per forza di cose, i grandi cambiamenti non si fanno mai con i trattati o con le penne, ma si fanno con le spade. In questo caso si fanno con le armi e con i casini. Quindi
E qualcuno li fa anche col barbecue, fra parentesi.